Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Primo libro dei Re, capitoli dal 19 al 21. Una voce di silenzio sottile. Con Piero Stefani.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Continuiamo con la lettura del primo libro dei Re. La prossima settimana inizieremo con il secondo e con questo più o meno arriveremo alla fine di questa annata, a fine giugno, riprendendo poi in autunno con la lettura dei grandi profeti di Israele. In questo primo libro dei Re abbiamo visto, dopo la divisione del Regno Unito di Israele in due regni, quello del nord Israele e quello del sud Giuda, abbiamo visto la successione dei re di Israele e di Giuda, tra cui ha primeggiato la figura di Acab, ma accanto ai re ecco comparire le figure dei profeti che tornano a far sentire la voce di Dio che evidentemente i re non sanno ascoltare, in una funzione non solo religiosa ma anche politica e sociale che man mano incontreremo sempre di più. E tra questi abbiamo incontrato la figura di Elia, che ci può lasciare un po' sconcertati perché da un lato chiama la siccità, sgozza tutti i profeti seguaci di Baal per rendere chiaro quale sia il Dio che Israele deve ascoltare, ma dall'altro soccorre la vedova, resuscita il bambino con un senso di pietà che sentiamo man mano maturare nel testo biblico. Oggi lo vedremo protagonista di altri episodi, di nuovo un episodio di giustizia, di nuovo un singolare ascolto della voce di Dio, ed è per questo che il brano che abbiamo ascoltato in apertura era tratto ancora dall'oratorio Elias di Felix Mendelssohn, nella interpretazione della Leipzig Gewandhaus Orchestra e del Leipzig Radio Chorus, diretti da Wolfgang Sawallisch, ed era un frammento della parte seconda intitolata Der Herr ging vorüber, dove si dirà appunto che il Signore passa con grande fragore, ma il Signore non è in quel fragore. E comunque, insomma, sarà un passo sul quale ci fermeremo perché è molto importante e anche molto molto bello, e per questo abbiamo invitato Piero Stefani, che è un biblista che ormai è una grande consuetudine con la nostra trasmissione. Buongiorno Stefani.
Buongiorno.
Buongiorno. Tra gli ultimi libri usciti è molto prolifico Piero Stefani, ce n'è uno molto bello e particolare, si intitola Gli alberi si misero in cammino, e sono visioni bibliche della politica, è uscito adesso da Cittadella, in cui in fondo anche il rapporto profezia-potere di cui stiamo cominciando a parlare rientra pienamente. Ecco, qual è la tesi di fondo di questo libro, Stefani?
Ma la tesi di fondo di questo libro, si potrebbe dire, è un'articolazione tra un fatto di presa d'atto della Bibbia, che è la finitezza umana e anche finitezza politica, e dall'altro, però, senza che ci sia una sintesi, ma una specie di oscillazione, cioè quello che potremmo chiamare il paradigma esodico, e cioè questa grande sete di libertà e di giustizia, e c'è appunto questa oscillazione tra questi due estremi, per cui alla Bibbia si possono rifare i conservatori e si possono rifare anche i progressisti, e nello stesso tempo c'è questa descrizione, la consapevolezza del caos dal basso, cioè dove non c'è autorità, c'è tanta disordine, forma di disordine, e nello stesso tempo però c'è anche questa che è forse la più vicina alla profezia, il cosiddetto caos dall'alto, e cioè anche il potere può degenerare e essere a sua volta suscitatore di violenza.
Ecco, come stiamo vedendo effettivamente in questi capitoli, in queste parti, insomma, della storia di Israele. Ecco, venendo a Elia, la scorsa volta con Giorgio Turn è emersa anche la problematicità della figura di Elia. Tra l'altro di Elia si continuerà a parlare ancora fino all'inizio del secondo libro dei Re, anche in relazione alla netta separazione fra, da una parte, i seguaci di Baal, come se fossero seguaci di un dio cattivo, e dall'altra i seguaci del dio di Israele. Oggi noi siamo tenuti a elaborare criticamente questa rivalità fra divinità, no? Cioè, non possiamo assumerla. Ecco, ma che cosa ci indica nel contesto narrativo in cui è inserita? Vorrei che ce lo spiegasse anche lei, Stefani.
Sì, per capirlo bene, io ritengo che bisogna leggere sia il capitolo 18, quello a cui faceva riferimento lei, e quello del capitolo 19, di cui ci occuperemo più a lungo oggi, cioè l'Elia che incontra Dio nella solitudine. Ma due parole ancora sul capitolo 18, che è la lotta contro Baal. Baal è il dio cananeo, il dio delle tempeste, ha tante caratteristiche, è un dio sessuato, è un dio che ha la sua compagna, è il dio dei profeti che hanno l'esaltazione estatica, ma è anche il dio appunto con cui il Signore si scontra. La cosa più importante forse per noi contemporanei quantomeno è che il Dio Adonai, il Signore, quando si scontra con Baal, in qualche modo assume a sua volta i caratteri di Baal, dove diventa anche lui un Dio violento, un Dio che si manifesta nel fuoco e non nella parola. Ecco, quindi c'è questa uscita, leggendo il passaggio dal capitolo 18 al capitolo 19, c'è questa uscita dell'immagine di Dio, Signore di Israele, che è in qualche modo a sua volta una specie di Baal, a un altro tipo di Dio. E lo stesso percorso lo fa anche Elia, che da uomo vittorioso, c'è questo salto così brusco all'apparenza tra la fine del capitolo 18, in cui c'è il trionfo della violenza, all'inizio del capitolo 19, che Elia è solo e perseguitato.
Ecco, perseguitato e stanco. Tra l'altro di tutto questo lei aveva parlato anche con Giuseppe Barbaglio in un piccolo libro, Davanti a Dio, il cammino spirituale di Mosè, Elia e di Gesù, che erano dei quaderni di Camaldoli. Nel 2001, è vero?
Sì, così ricordiamo anche il caro amico e grande biblista Giuseppe Barbaglio, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto.
Caro amico e grande biblista, e davvero tante volte sentiamo che mancano anche in queste letture, in queste interpretazioni. Per esempio c'era un suo testo sulla laicità nella Bibbia che è stato molto importante, che bisognerà riproporre in qualche modo. Ecco, quello che stiamo per affrontare è uno dei capitoli, credo che si possa dire, più belli e più significativi non solo del libro dei Re ma dell'intera Bibbia. Ecco, che cosa è in questione, detto ancora prima di leggerlo, cioè non tanto quello che Dio dice ma come lo dice, no? Se parla o se tace.
Sì, perché bisogna tenere conto, un ultimo tributo al capitolo 18, dove ci sono tanti strepiti da parte dei profeti di Baal, ma non c'è la voce del Signore. Anzi, c'è proprio una notazione al 18:29 in cui si dice che non c'era voce, non c'era risposta, non c'era ascolto attento, che si può rendere in questi modi. Cioè, là dove c'è la violenza non c'è la parola. E questo è un tema veramente di grande importanza. E tuttavia noi sappiamo che la parola e il fuoco sono caratteristiche della scrittura. pensiamo a Rovete Ardente, che è proprio l'opposto di quello che avvenne al Carmelo, perché là il fuoco non bruciava e la parola usciva dal roveto, poi invece il fuoco distrugge e non c'è parola.
Ecco, allora cominciamo a leggerlo ricordando che ritroveremo qui il re Acab e ritroveremo anche Jezabele, di cui forse non abbiamo parlato. Chi è Jezabele, tanto per introdurci?
Jezabele è da un lato la moglie di Acab e dall'altro è la protettrice del culto balico venendo da Tiro e dei suoi profeti.
Ecco, vedremo che poi sì, si comporterà molto male anche lei farà ciò che è male agli occhi del Signore e finirà malamente. Ma cominciamo a leggere questo capitolo 19.
Acab riferì a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore. Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quand'ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio delle schiere, poiché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, una voce di silenzio sottile. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?»
Allora, Piero Stefani, abbiamo una scena potente ed è forse la prima volta che compare, forse l'unica volta che compare questa voce di silenzio sottile. Però, ecco, arriviamoci un po' alla volta. Intanto Elia fugge alle minacce di Jezabele e, ecco, colpisce questa figura di solitudine e di stanchezza di Elia. Perché è così stanco?
È così stanco perché vede il fallimento del suo essere uomo religioso che pensava di aver in qualche modo trionfato sgozzando tutti i profeti, quindi di aver fatto davvero, come dire, piazza pulita dagli avversari, e poi subito dopo si ritrova di nuovo perseguitato e di nuovo all'insegna di quei profeti che pensava eliminato, comunque del Dio di quei profeti.
Ecco, è bellissima quindi questa specie di autocritica: io non sono migliore dei miei padri.
Questo è importante per varie ragioni, una delle quali è che i padri, pensiamo ai patriarchi, di solito sono presi come protezione, e invece qui i padri, anche i padri, cioè l'ultima catena che ci lega all'origine, vengono visti piuttosto anche loro già deficitari, quindi lui si aggrega una catena che viene segnata dall'infedeltà. Poi qui ci cominciano a essere in filigrana quei discorsi che rimandano a Mosè, che sono poi sempre presenti nella figura di Elia. Pensiamo qui la caverna, pensiamo il Dio che passa, sono cose caratteristiche che abbiamo visto proprio per Mosè nelle scene dell'Esodo, Esodo 33 e 34. E anche Mosè ha avuto delle forme di abbattimento per il suo popolo, ma qui c'è una grande differenza, perché Mosè ha avuto forme di abbattimento perché non riusciva a reggere e guidare il popolo, e invece qui c'è l'esperienza appunto della solitudine, cioè del fallimento, dell'impressione di aver fallito nella propria missione.
Ecco, poi non so se è la prima volta che si trova questo desiderio di morire, no? Desideroso di morire.
Questo lo dice anche in qualche modo Mosè, cancella i numeri, insomma in qualche modo sì. C'è, adesso non in questa forma.
Però qui è una forma più psicologica,
sì,
diciamo.
Una forma più, sì, è una forma più forte di abbandono, e già in questa situazione desertica, che è appunto non il deserto del popolo che cammina nel deserto, ma del deserto davvero della solitudine, lascia anche il servo e va da solo, lascia il ragazzo servo e va da solo, proprio si trova a tu per tu con Dio, ma nel momento in cui si rivela, prima appunto sperimenta i luoghi dove Dio non c'è. Questa è la grande struttura narrativa, prima sperimenta dove non c'è, e solo passando attraverso i luoghi in cui Dio non c'è arriva dove. E allora teniamo presente quello che si è detto poco fa, cioè l'ultimo luogo citato in cui Dio non c'è è il fuoco, ma nella scena del Carmelo il fuoco è il segno del Dio violento che veniva giù a bruciare la vittima. E adesso
ecco,
si dice
c'è un'altra manifestazione,
c'è un'altra immagine di Dio,
ecco,
prima
di arrivare a questa immagine di Dio, appunto, c'è questo suo addormentarsi, coricarsi, e questo angelo che viene a portargli da mangiare, come erano venuti i corvi precedentemente, no?
Sì.
Ecco, che cos'è? C'è qualcuno che lo aiuta,
certo,
insomma.
C'è l'idea dell'assistenza, naturalmente questo è una lunga storia che si è ripresa anche nel Nuovo Testamento, Gesù nel Vangelo di Marco che si è assistito degli angeli nel deserto, ma c'è l'idea che se non solo gli uomini abbandonano il profeta, ma se il profeta si autoabbandona, il desiderio di morire, Dio non lo abbandona.
Non lo abbandona. Ecco, il Signore gli dice: che fai qui Elia? Sono pieno di zelo per il Signore delle schiere, perché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza. Ecco,
e questa idea di zelo, che appunto è una specie di gelosia, sì, in ebraico c'è,
passione,
c'è questa ripetuta, vuol dire la scelta radicale, come saranno tanti secoli dopo gli zeloti, tra Dio e gli altri, tra il Dio di Israele e gli altri, l'incompatibilità. Allora io mi dedico tutto a Dio e al punto da poter esercitare la violenza in nome di Dio, eppure, ecco, è tutto qui il discorso, dal dire quell'eppure diventa l'apertura di un nuovo modo di concepire Dio.
Ecco, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore, ecco, il Signore passò, e poi ci sono questi versetti celebri e possenti, devo dire, il vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento, il terremoto, ma il Signore non era terremoto, il fuoco, appunto, in cui poco prima si era manifestato il Signore,
sì,
ma non era nel fuoco.
Ma era anche il modo in cui si manifestò sul Sinai.
Quindi, ecco, sì, lei fa bene a sottolineare che in parallelo, cioè qui è la stessa vicenda,
vissuta
da Mosè, ma
con una forma diversa, appunto.
Ecco, accade un'altra cosa. Dopo il fuoco ci fu una voce di silenzio sottile. Ecco, su questa effettivamente c'è molto da ragionare, Stefani.
Sì, è una fortissima suggestione, e direi che la cosa importante è anche l'apparente passaggio, che invece è più che un passaggio, cioè quel dopo. In ebraico è ahar, che è un po' la stessa parola in cui nel passare di Dio a Mosè dice: non mi potrai vedere il volto, potrai vedermi la schiena, ma quella schiena è il dopo, intanto è il Dio che passa. Quindi è molto importante dire che dove c'è un dopo non è un Dio che si ferma, ma un Dio che passa. E il dopo è anche il dopo di tutte quelle altre manifestazioni, cioè questo, diciamo, spiritualmente, se così si può dire, è la vicenda di tante persone bibliche e non bibliche, cioè fino ai nostri giorni, che prima sperimentano, come dicevamo un poco tempo fa, i luoghi in cui Dio non c'è, ma se sono sinceri nel misurare i luoghi in cui Dio non c'è, Dio è la voce ultima. Ma questa voce ultima, appunto, è una voce che si presenta come una vicinissima al silenzio. È una voce di silenzio, ma è, appunto, è un silenzio parlante. Non dà qui, in questo momento, diciamo, la forma del silenzio è più importante delle parole che poi dirà, perché bisogna cogliere, insomma, il passare di Dio, e il silenzio di Dio è il suo passare, cioè non lo si può afferrare, non lo si può dominare, non si può essere coloro che difendono Dio al di là di Dio, come appunto lo zelo.
Ecco, ma è un fatto contraddittorio questo Dio che prima è nel fragore e adesso è nel silenzio, o indica uno sviluppo dell'immagine di Dio, diciamo così, o è una contraddizione feconda anche?
E io direi che è un cambiamento dell'immagine di Dio, anche se appunto è pur sempre un'immagine uditiva, perché naturalmente il silenzio ha a che fare con l'ascolto e non con la vista, non si vede. Gli altri sono tutti
anche perché è una voce di silenzio.
Appunto, è una voce di silenzio. Quindi è
nei testi troviamo scritto una brezza leggera, no?
Sì, ma la parola call, cioè voce, c'è sempre.
Sì,
ecco.
Sì.
E dopo quelle altre parole si possono cercare di rendere in vari modi. Ma certamente è un sussurro, come noi diciamo un sussurro, ma il sussurro è da un lato la parola che si indebolisce, ma dall'altro è anche la parola che entra nel proprio intimo, che comunica laddove l'urlo non comunica. Pensiamo appunto alla scena di Baal, la scena di urli, qui invece è di non comunicazione, e qui invece è una scena che dopo le immagini forti arriva a questa leggera brezza di comunicazione profonda, e difatti subito si vela, cioè Dio si fa riconoscere anche con la voce sottile.
Ecco, ma che cosa dobbiamo pensare allora? È vero che, cioè, tutto il Dio della Bibbia, come dire, è parola, no? Comunica, si rivela attraverso la parola. Ecco, però anche questo silenzio è importante, ma le tradizioni, le religioni, i templi, le chiese non hanno fatto altro che riempire questo silenzio, è stato poco rispettato, no? Allora come fare a ridare valore a questo silenzio?
Sì, bisognerebbe dire che le chiese e tutto quello che lei ha evocato sono in un certo senso come il vento impetuoso, il terremoto e il fuoco, che non sono semplicemente qualcosa che ci oppone a Dio, ma qualcosa che, pur non essendo Dio, diventa un tramite verso Dio. Bisogna passare attraverso queste per arrivare a una forma di comunicazione che è ulteriore e che qui appunto è detta per contrapposizione, ma ripeto, è il dopo, non è che possiamo raggiungerci da soli Dio, bisogna passare attraverso il fuoco delle chiese, come dire, in modo critico, se così si posso esprimermi.
Che cosa intende il fuoco delle chiese in modo critico?
Intendo il fuoco nel senso che è a queste manifestazioni così potenti, evidenti, riconosciute, pubblicamente riconoscibili, mentre la parola del silenzio sottile non è pubblicamente riconoscibile, la sente soltanto Elia, ma quelle manifestazioni sono precedenti e non si possono fare a meno, non è che, cioè, per così dire, perché la scena qui nel libro dei Re non è che Elia sente subito la voce, no, sente,
c'è il vento impetuoso, c'è il terremoto,
cioè
ci
sono le altre manifestazioni che a volte hanno indicato le manifestazioni di Dio, diciamo sono le manifestazioni, se così potessimo dire, religiose di Dio.
Però il Signore non è lì dentro,
sì,
il Signore...
però bisogna passare attraverso quelle.
Ecco, continuiamo allora a leggere e a vedere come risponde Elia a questa voce di silenzio sottile.
Elia rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio delle schiere, poiché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazzael come re di Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà alla spada di Cazzael, lo farà morire Jehu. Se uno scamperà alla spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato.
Allora, che cosa risponde Elia e che cosa gli risponde il Signore?
Elia ripropone la sua condizione che lo rende abbattuto, appunto questa idea di zelo di essere il difensore del Signore, e perciò abbandonato da tutti, e anzi in pericolo di vita. E il Signore gli dà tre ordini. Di questi tre ordini, due non si realizzano, o comunque non li realizza immediatamente Elia. E cioè Cazzael non sarà unto di Elia, ci sono delle storie che ci porteranno, Jehu è la stessa cosa, non si realizza neanche direttamente attraverso l'opera del profeta. Quello che invece si realizza immediatamente nei versetti subito dopo, lo si racconterà, è l'unzione di Eliseo, cioè trovare un successore nella profezia. Però anche qui la Bibbia si preoccupa di dire che lo spirito di Elia passa soltanto per i due terzi in Eliseo, cioè c'è qualcosa che sta diminuendo, non sono neanche qui le magnifiche sorti e progressive, ma c'è questa reclinare di uno spirito di profezia che si fa più debole.
Ecco, Elia incontra Eliseo, poi su questi versetti un po' sorvoliamo perché li
ritroveremo. Certamente, ecco, la figura di Eliseo, diciamo, è importante che venga anticipato questa chiamata per dire: tu guarda che dovrai consegnare a qualcun altro. Però mi sembra molto importante sottolineare un poco il verso che chiude la lettura che abbiamo appena fatto, cioè il verso 18 del capitolo 19 del primo libro dei Re.
Io mi sono risparmiato,
riservato, qualcosa di questo, una cosa di questo tipo.
Sì. 7.000 persone in Israele.
Allora, perché la lotta di Elia è quello di, a favore di Dio, di conquistare l'intero popolo, mentre il Signore dice: guardate che la fede, lo dico in termini molto semplici, molto quotidiani, molto contemporanei, la fede è per pochi, non ha un'estensione.
Non è necessario convertire.
Sono 7.000, ma questi 7.000 per me sono la garanzia che la fede non è scomparsa. Il problema vero, perché questa, diciamo, citazione sarà ripresa nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Romani, in un punto molto importante, nel capitolo 11 da Paolo, ma lo usiamo per questa idea che vorrei comunicare. Il problema vero è che se è un piccolo gruppo, la tentazione del piccolo gruppo è essere settari, e cioè noi siamo il vero popolo di Dio. Invece, appunto, in questa rilettura che Paolo fa esattamente di questo passo che cita per esteso, dice: sì, siamo pochi, però non possiamo dimenticare gli altri, non possiamo pensare che Dio si occupi solo di noi. E questa è la grande differenza tra lo spirito settario e lo spirito di fedeli che non impongono con la violenza la propria fede, ma pensano che il loro Dio si occupi anche degli altri.
Ecco, questo è molto bello e molto importante. Quindi, da una parte, non pretendere di imporre la fede sugli altri, e neppure però ritenersi che siamo i pochi nel giusto. Lasciare un'apertura, diciamo, lasciare una comunicazione con il mondo, con gli altri. E poi, appunto, quello che lei diceva, che va forse un po' nello stesso senso, cioè di passare il testimone ad Eliseo, ad altri, vabbè, cioè non c'è solo quel profeta, ma ci sarà una catena di profeti, no? Che possono parlare al posto di Elia.
Sì, nessuno è indispensabile, si deve qui nelle dimensioni,
sì, più quotidiane, ecco, o laiche,
perché
insomma,
però
sì,
appunto è una cosa profonda,
una cosa profonda.
Letta in un certo modo,
sì.
Letta in un certo modo, sì.
E poi che sia qui dentro questa esaltazione, diciamo, anche della figura di Elia, ecco, tra l'altro che
sa,
cosa...
Perché nessuno è indispensabile vuol dire che, rispetto ai profeti, la missione è più importante della figura che compie la missione.
Cioè è più importante quello che passa attraverso,
sì,
di te,
sì,
che non il fatto,
sì,
che sia tu a farlo passare.
Esattamente, e per questo sei profeta.
Senta, no, le volevo chiedere, Elia che cosa è divenuto nella tradizione biblica, rabbinica e anche nella tradizione cristiana, forse molto di più in quella ortodossa, perché in Occidente sì, è importante, ma insomma, ecco, mentre nella tradizione ortodossa vediamo che il profeta Elia è una figura quotidiana come tutti i santi, come, no?
Beh, il discorso è molto articolato, cerchiamo di farlo molto brevemente.
Sì.
Ci sono due punti fondamentali che daranno, come dire, futuro a questa figura. Uno, lo vedrete la prossima volta, è il suo rapimento, cioè Elia non muore, viene rapito col carro di fuoco verso il cielo, e quindi c'è questa idea.
Può sempre tornare.
Può sempre riapparire. In questo lo anche vicina a Mosè, in cui la tomba non è conosciuta, quindi le ascensioni di Elia, le ascensioni di Mosè hanno prodotto tutta una serie di...
E naturalmente lo avvicina a Gesù.
Beh, questo, più a Gesù, adesso per i cristiani ci serve il problema di Giovanni Battista, che se abbiamo un attimo ne parleremo. Comunque ricordo quello che tutti sanno, e cioè che nel monte della trasfigurazione, accanto a Gesù trasfigurato, ci sia appunto Elia e Mosè. Ma per capire questa conclusione bisogna capire una collocazione, come dire, strategica, che viene data dalla figura di Elia alla fine del libro di Malachia, che è l'ultimo dei profeti minori, cioè l'ultimo dei profeti, cioè quello che chiude il libro dei 12 profeti minori, ma i 12 profeti minori sono quelli che posti a conclusione di tutti i libri dei profeti. Quindi la conclusione della sezione biblica che si chiama profezia, sia nella Bibbia cristiana sia quella ebraica, ha a che fare con la figura di Elia. Posto lì è posto come una specie di sigillo, e adesso le leggerò appunto le ultime righe, qualcune delle ultime righe del libro di Malachia.
Sì.
Prima si parla del mio servo Mosè, poi si dice: ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio, con l'anatema, come si può dire. Allora, pur non essendo un profeta scrittore, non abbiamo appunto il libro di Elia, come Isaia, diventa la figura emblema della profezia, perché è posto a conclusione di tutti i libri, e nello stesso tempo perché indica qual è la vera e propria missione del profeta, e cioè annunciare un messaggio perché la sventura non venga. Annuncerà il giorno terribile del Signore, cioè il giorno del giudizio, ma convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, cioè unirà le generazioni, perché il giorno del Signore sia una, diciamo, all'insegna non dello colpire, dello sterminio, ma dell'incontro, della benedizione. Allora il compito del profeta è esattamente questo, cioè chiamare la conversione, per dire una parola semplice, e Elia è diventato questa figura, e nello stesso tempo è la figura che diventa l'immediato annunciatore del Messia, proprio per, nella tradizione appunto sia neotestamentaria legata a Giovanni Battista, sia per tutta la tradizione ebraica successiva, ogni appunto la cena pasquale ebraica, la sedia di Elia perché il Messia può venire,
la sedia vuota,
sì, la sedia della circoncisione, la sedia di Elia perché ogni bambino può essere Messia, e anche appunto questa tradizione ortodossa a cui faceva riferimento attraverso la trasfigurazione, la grande importanza che l'ortodossia, la trasfigurazione, lega a questo Messia come Elia, come questa figura che è accanto, che precede, che introduce, che guida verso l'incontro messianico.
Senta, Piero Stefano, e poi più avanti, prima di incontrare di nuovo Elia, si incontrano anche altre figure di profeti. Adesso, senza fermarci, però, ecco, forse nel capitolo 20 qualche cenno lo possiamo fare.
Sì, il capitolo 20 è anche quello successivo, uno di quelli successivi, su cui, cioè esattamente il 22, è posto in atto uno dei grandi temi biblici, e cioè come distinguere tra il vero e il falso profeta. Noi abbiamo un criterio assoluto, che anche in queste pagine, cioè dal 18 in poi, capitolo 18 in poi, abbiamo visto, cioè se un profeta non parla in nome del Signore è sicuramente un profeta falso, questo è un criterio assoluto. E poi c'è il profeta che può parlare in nome del Signore, ma si realizza o non si realizza quanto detto. E questo è il secondo criterio, che è molto più complesso del primo, perché appunto vedere come si realizza la profezia è un argomento che proprio in queste pagine ha varie elaborazioni. Non è vero che è semplicemente così, che c'è il profeta che dice male è più accreditato, il profeta di sventure, di quello che fa una captatio benevolentia. Il discorso è più articolato, ma certamente si pone il problema di a chi dar credito.
Allora
sì, in questi due capitoli, cioè il 20 e con profeti anonimi e il 22 con questo profeta Michea, e che non è Michea del libro,
è
un altro Michea, c'è messo in campo questo tema, che andrebbe elaborato un po' di più di quello che possiamo fare adesso, ma che possiamo ricondurlo
qualcosa,
così. Vorrei soltanto richiamare che la stessa questione ci sarà con Geremia e Anania, al capitolo 28 di Geremia, che è appunto sempre un confronto tra il profeta, non il profeta che non parla in nome di Dio, questo siamo d'accordo, ma il profeta che parla in nome del Signore, ma che dice bene e che
come,
un altro piccolo particolare dobbiamo aggiungere, neanche molto piccolo per la verità, e cioè che il profeta, in questo caso anche Michea, poi dopo questo che si diceva, e poi anche Geremia, in un primo momento dicono sì, è vero, è bene accettare la prospettiva positiva, e poi dopo il Signore dice no, non stan così, cioè non è la soggettività che rende il profeta tale, ma è la voce che gli viene dall'esterno.
Quindi non in prima persona, ecco, qui niente invece psicologia, non è uno che si dice profeta, ma deve essere investito dalla voce del Signore. Ecco, poco dopo, al capitolo 21, incontriamo un altro episodio, anche questo molto celebre, in cui Acab vuole comprare da Naboth, che è un suo vicino, una sua vigna che era molto rigogliosa. Naboth non gliela cede perché è l'eredità dei suoi padri. Allora qui entra in campo Jezabele, che ordisce un tranello ai danni di Naboth. Qui sembra davvero, come lei dice nel suo libro, Stefani, Lady Macbeth, un po' Jezabele, è vero?
Sì, certamente, naturalmente, nel senso che Shakespeare aveva presente questa figura nell'elaborare la moglie di Macbeth.
La moglie di Macbeth. Ecco, insomma, con un trabocchetto lo fa uccidere. E allora vediamo che cosa succede di Elia.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, dove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, «Mi hai dunque trovato, mio nemico?» Quello soggiunse, «Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore, dicendo: «I cani divoreranno Jezabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo». Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio».
Allora, Piero Stefani, intanto appunto sembra che continui questa maledizione sulla monarchia, no? Questi monarchi che continuano a comportarsi male, cioè sembra che il rapporto col potere abbia in sé una maledizione, è vero?
Sì, diciamo che c'è la voce profeta che è posta al di sopra di quelle monarche, questa è la grande linea biblica che ha una valenza straordinaria.
Ecco, però la necessità della profezia.
Sì,
eh?
Però qui c'è una ripresa di una storia che noi abbiamo conosciuto nel rapporto tra Davide e Natan, sì, per quel che riguarda appunto, sì, la moglie di Uria, Bessabea, è esattamente la stessa storia. La differenza qui appunto è la figura di Jezabele, che è qualcosa che esula, perché non solo fa il tranello, ma è anche colei che poi abbiamo detto è capo del culto di Baal,
quindi
è una figura assolutamente negativa, sì, sì, assolutamente negativa, mentre Acab nonostante tutto si pente. Quindi c'è il problema del fatto che la voce del profeta dentro l'Israele in qualche modo arriva, e esattamente come la storia di Davide c'è il passo piuttosto sconcertante per la mentalità nostra, giustamente sconcertante, cioè che la punizione non capita a lui ma capita nella generazione successiva, quindi c'è questa dilazione,
ecco. Sì, sconcertante ma insomma, corrispondente al tempo, all'epoca,
sì, comprensibile nell'epoca, appunto dicevo sconcertante per noi, ma c'è questa idea della dilazione come esito della conversione. E quindi c'è un'autorità che si pone di fronte al re e dice appunto quello che è stato ricordato tante volte: il bene e il male sono di fronte agli occhi di Dio, quella è la misura massima, non la misura del potere mondano che può rendere lui bene o male secondo quel che legifera.
Ecco, in realtà poi poco più avanti Acab muore e i cani vanno a leccare,
sì, tutto si realizza,
il suo sangue. Ecco,
tutto si realizza, ma in maniera un po' complicata.
Sì, perché, un po' complicata.
Sì, perché anche quelle conversioni di Acab fa sì che quelle altre profezie che abbiamo detto prima, che i comandi che erano stati rivolti a proposito di Cazzael e Jehu abbiano una dinamica un po' diversa. Insomma, per dare un'immagine riassuntiva, c'è Dio che comanda, c'è il profeta che dà la voce, ma la risposta anche alla persona empia cambia un po' le carte in tavola. Non dice che non cambia gioco, diciamo così, ma cambia un po' le carte in tavola, cioè dà qualche all'uomo anche empio è data sempre qualche capacità di rispondere,
qualche qualche libertà.
Questo è importante, insomma.
Bene, noi ci dobbiamo fermare, Piero Stefani. Peccato, perché poi c'era anche appunto il profeta Michea a cui lei faceva riferimento prima, e ci sono dei versetti molto belli: vedo tutti i figli di Israele magari sui monti come pecore senza pastore. Anche queste sono parole che troveremo poi in bocca a Gesù. Il Signore dice: non hanno padroni, ognuno torni a casa in pace. E comunque magari ne parleremo un'altra volta. Io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
Altrettanto a tutti gli ascoltatori, arrivederci la prossima volta.
Arrivederci, e ricordo allora il nostro sito dove potete trovare tutte le indicazioni sulle puntate, su tante cose che abbiamo fatto e che facciamo, uominiprofeti.rai.it. ricordo in redazione Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Andrea Tosi che ci ha seguito oggi per la parte tecnica, Danilo De Girolamo che ha letto i testi. Un grazie da Gabriella Caramore e ci sentiamo la prossima settimana.